إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد. Tutte le lodi appartengono ad Allah, noi lo lodiamo, chiediamo il suo aiuto ed il suo perdono. Cerchiamo rifugio in Allah dal male delle nostre anime e dalle nostre opere malvagie. Chiunque è guidato da Allah, non c'è nessuno che potrà sviarlo, mentre chiunque Allah lascia nello smarrimento, nessuno potrà guidarlo. Attesto che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, l'unico, senza associati, ed attesto che Muhammad è il suo servo e messaggero. È certo che il miglior discorso è quello di Allah subhanahu wa ta'ala e la migliore guida è quella di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le peggiori questioni sono le innovazioni ed ogni innovazione è un'eresia. Ogni eresia è deviazione ed ogni deviazione conduce al fuoco. Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Corano: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ovvero nella traduzione del significato dei versetti coranici è solo perché mi adorassero che ho creato i jinn e gli uomini. Questa è la prova evidente che la creazione di Allah subhanahu wa ta'ala non ha altro scopo se non quello di concedere un culto esclusivo e puro rivolto solo ed unicamente ad Allah subhanahu wa ta'ala. Sappiamo che l'Islam è basato su quello che è il Tawhid, ovvero l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Ogni atto di adorazione deve essere rivolto a Lui. Inoltre questo versetto del Corano esprime chiaramente il concetto di Tawhid, di unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, concetto appunto sulla quale è basata la religione di Allah Azza wa Jal, con il quale sono stati inviati tutti i messaggeri, nessuno escluso, da Adam fino a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e di cui inoltre racchiude quello che è il significato dell'Islam. Quanto all'interno del significato dell'Islam è racchiuso appunto questo Tawhid, questa unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Infatti Islam sta nel sottomettersi ad Allah subhanahu wa ta'ala sulla sua unicità, rivolgendogli un culto esclusivo, puro a Lui. Sottomettersi a Lui in quella che è l'obbedienza e liberarsi da tutto ciò che è riprovevole e da qualsiasi atto di shirk, ovvero di politeismo. Questo è ciò che significa Islam. Al-Islam, al-istislam lillahi bit-tawhid, al-inqiyadu lahu bit-ta'ati, wal-baratu minash-shirki wa ahlihi. Ovvero la sottomissione ad Allah sulla sua unicità, l'accettazione di quelli che sono tutti i suoi ordini e il dissociarsi da tutto ciò che è shirk, da tutto ciò che sono atti di politeismo e la loro gente e coloro che le praticano. Infatti la prova di questo viene riportata dall'Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano quando dice, nella traduzione del significato del versetto, il vostro Dio è un Dio unico, a Lui sottomettetevi, danne la lieta novella agli umili. Anche qua Allah Subhanahu wa Ta'ala indica quest'obbligo di sottomettersi alla sua magnificenza. Inoltre dice, o voi che credete, temete Allah come deve essere temuto e non morite se non musulmani. E non morite se non musulmani. Il muslim, il musulmano, è colui che accetta con sottomissione il volere di Allah subhanahu wa ta'ala, che riconosce la sua unicità nel rububia, nell'uluhia, nell'asma wa sifat, ovvero nella sua signoria, negli atti di devozione, che riconosce il tawhid, l'unicità di Allah, e nei nomi e negli attributi di Allah subhanahu wa ta'ala, quelli che ci ha fatto conoscere. Disse Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, spiegando questo concetto, che è un concetto collettivo che comprende tutto ciò che Allah ama ed accetta dalle sue creature. Allah ama ed accetta tutto ciò che è rivolto sinceramente a Lui, sia nei detti che nei fatti, siano essi esteriorizzati o tenuti nascosti. Quindi sia nei detti, nei fatti, come spiega Sheikh al-Islam rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala accetta tutto quello che è rivolto a Lui con culto sincero, con sincerità. Difatti, l'attestazione di fede, ashhadu an la ilaha illallah, indica appunto questo ikhlas, questa sincerità rivolta ad Allah subhanahu wa ta'ala, in quanto è basata su un'affermazione, su una negazione di un'affermazione, la ilaha illallah. La ilaha è la negazione, ovvero non esiste divinità che abbia il diritto di culto. Questo va ad escludere a priori qualsiasi altra cosa che possa venire adorata al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala. Rivolgere e l'affermazione di questo sta nel eccetto Allah, quindi che questa ibada, questi atti di devozione devono essere rivolti solo ed esclusivamente per Allah subhanahu wa ta'ala. Qua rientra appunto la sincerità verso Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel suo libro, ad ogni comunità inviammo un profeta che dicesse, adorate Allah e fuggite i tagut, ovvero gli idoli. Allah dice, adorate Allah e fuggite gli idoli. Questo rientra nel significato di la ilaha illallah. Adorate Allah sta nel illallah, ovvero eccetto Allah, quindi l'adorazione solo per Allah subhanahu wa ta'ala. Fuggite i tagut, fuggite quelli che sono gli idoli, allontanatevi da essi, sta nel la ilaha, ovvero nel negare qualsiasi cosa che possa essere adorata al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala. Difatti questa è la prova che dimostra il profondo significato del Tawhid, ovvero dell'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Questo profondo significato è ciò a cui hanno chiamato tutti i profeti. Tutti i profeti mandati da Allah subhanahu wa ta'ala sono stati mandati con questo unico messaggio, che era il messaggio dell'adorare un unico Dio. Difatti, questo principio del Tawhid è basato su questi due principi fondamentali, come abbiamo detto. L'adorare Allah con un culto sincero e rinnegare gli idoli, rinnegare qualsiasi cosa che possa essere adorato al di fuori di Allah. Quindi che vada da un giuramento, da una richiesta di perdono, tutto ciò che non è Allah subhanahu wa ta'ala non ha diritto di culto. In questi due principi troviamo ciò che pronunciamo ogni giorno, il fatto appunto di adorare Allah con culto sincero e rinnegare gli idoli. Ciò che pronunciamo ogni giorno, più volte al giorno, e ciò che serve ad una persona per entrare nell'Islam, ovvero appunto la prima attestazione di fede, Ashhadu an la ilaha illallah. Questa è la chiave necessaria per poter entrare nella religione dell'Islam. Disse Hassan al-Basri, rahimahullah, che il la ilaha illallah, ovvero che non esiste divinità che abbia diritto di culto eccetto Allah, è la chiave d'ingresso per il paradiso. Ogni chiave, come ogni chiave, è dotata di una seghettatura che corrisponde alla serratura da aprire. Se questa seghettatura non coincide con quello che è la serratura, non potrà mai aprirsi questa porta. Quindi questa metafora viene usata per quelle che sono le condizioni richieste da questa attestazione di fede, che è anche il primo pilastro dell'Islam, Ashhadu an la ilaha illallah, il cui significato, contrariamente a come molti traducono o spiegano, non è che non c'è Dio se non Dio, che non c'è sostentatore se non Dio, che non c'è Signore se non Dio. Questo è un errore, è sbagliato. In quanto il vero significato, che va a racchiudere tutto quello che veramente comprende, è che nessuna divinità ha il diritto di essere adorato se non Allah. È diverso da dire non c'è Dio se non Dio. Questa è una frase semplice, infatti, da pronunciare, Ashhadu an la ilaha illallah. Semplice, leggera da pronunciare sulla lingua, però che avrà un peso non indifferente per quello che sarà il giorno del giudizio. Questo peso sulla bilancia delle nostre azioni andrà a incidere notevolmente solo e soltanto se questa attestazione di fede viene compresa e vissuta ed applicata sul suo vero e profondo ed autentico significato, in quanto riunisce appunto quello che è l'Islam, ovvero la sottomissione al volere dell'unico Dio, l'accettazione dei suoi comandi e il dissociarsi da tutto ciò che è politeismo e dalla gente che lo pratica. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: chi pronuncia la ilaha illallah con sincerità nel cuore entrerà nel paradiso. Come abbiamo visto, il profeta Muhammad specifica con sincerità nel cuore, perché è impensabile che io possa uscire per strada a far pronunciare questa frase a chiunque, essendo appunto semplice da pronunciare. È impensabile pensare che questa persona in automatico diventi un musulmano. Ma lo diventa dal momento che accetta tutto ciò che sono le condizioni richieste da tale attestazione di fede. Ciò fa comprendere appunto che non è una semplice pronuncia, ma bensì una frase che richiede ed implica un certo numero di cose che sono obbligatoriamente da conoscere. Mi ritroverai anche in uno di questi libri. Se ciò che fosse stato richiesto era una semplice pronuncia verbale, allora ogni persona che pronuncerebbe questa frase sarebbe automaticamente un musulmano, dato appunto, come abbiamo detto, la sua semplicità nel pronunciarla, la ilaha illallah. Ma essa richiede anche la messa in pratica di tutto ciò che ci viene chiesto di fare da parte del nostro Creatore. Conformarsi quindi a quelle che sono le condizioni che richiede la ilaha illallah. L'attestazione di questa frase, definita dagli ulema anche come kalimatul ikhlas, ovvero la parola della sincerità, poggia appunto su quelli che sono due pilastri. La ilaha illallah poggia su due pilastri fondamentali. Come abbiamo detto, sono questa negazione e questa affermazione, quindi la negazione del culto rivolto a qualsiasi altra cosa che non è Allah subhanahu wa ta'ala, e l'affermazione che sta che questo diritto esclusivo deve essere rivolto solo per Allah. Difatti, come abbiamo detto in precedenza, Allah subhanahu wa ta'ala dice: adorate Allah, una delle condizioni, e fuggite i tagut. Tutto viene riportato con le prove da quello che è il Corano e la Sunna. Adorate Allah e fuggite i tagut. La ilaha illallah. Ogni musulmano quindi è tenuto ed ha l'obbligo di conoscere il significato e le condizioni che richiede per poter così conformarsi ad esse e così poterle mettere in pratica. Quindi la prima condizione richiesta da quello che è questa attestazione di fede è l'ilm, ovvero la conoscenza. La conoscenza è ciò che respinge l'ignoranza di tale parola. Solo la conoscenza di tale parola respinge ciò che è ignoranza riguardo questa attestazione di fede. Difatti la prova che ci riporta Allah subhanahu wa ta'ala nel suo libro riguardo alla conoscenza di questa parola è: coloro che essi invocano all'infuori di lui non hanno alcun potere di intercessione, eccetto coloro che avranno testimoniato la verità con piena conoscenza. Questa verità sta nella ilaha illallah, sta in quello che è l'Islam. Quindi coloro che invocano al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala non avranno nessuna intercessione per coloro che lo invocano, eccetto coloro che testimoniano tale attestazione di fede con conoscenza, vale a dire con ilm, appunto, con conoscenza di ciò che richiede, che cosa significa veramente. Per quanto riguarda la sunna, disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a riguardo: colui il quale morì sapendo pienamente il senso di tale affermazione, vale a dire che non c'è divinità degna di culto eccetto Allah, entrerà nel paradiso. Colui che morì conoscendo il pieno significato di tale attestazione entrerà in paradiso. Hadith raccolto da Muslim, rahimahullah. La seconda condizione, che è come una conseguenza della prima, ovvero della conoscenza, è la certezza, ovvero al-yaqin, ovvero la certezza di ciò che significa, di ciò che richiede tale affermazione. La certezza contrasta quello che è il dubbio di questa frase, ovvero la ilaha illallah, bisogna essere certi, e di conseguenza, dopo aver appreso al pieno il suo significato, si raggiunge il yakin, ovvero questa certezza che respinge quello che è il dubbio su tale frase. Dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano: i veri credenti sono coloro che credono in Allah e nel suo inviato senza mai dubitarne. I veri credenti sono coloro che credono in Allah e nel suo inviato senza mai dubitarne, e che lottano con i loro beni e le loro persone per la causa di Allah. Essi sono i sinceri. Surat al-Hujurat. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: attesto che non c'è divinità degna di culto eccetto Allah, ed io sono il suo messaggero, il servo di Allah che lo incontrerà senza avere alcun dubbio riguardo a ciò, a tale attestazione di fede, entrerà nel paradiso. Quindi vediamo che anche il profeta sallallahu alaihi wasallam dà un'ulteriore conferma a questo, a questa certezza, a questa seconda condizione richiesta da tale attestazione di fede. La terza condizione che richiede il kalimat l'ikhlas, ovvero la ilaha illallah, è al-kabul. Al-kabul sarebbe l'accettazione di tale attestazione di fede. Accettarla vale a dire l'accettazione che contrasta il rifiuto. Quando uno accetta questa frase, automaticamente va a contrastare quello di ripudiarla, di rifiutarla. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala dice come prova riguardo a questa terza condizione, che è l'accettazione, quando si diceva loro: non c'è Dio all'infuori di Allah, si gonfiavano d'orgoglio. Si rivolge a coloro che rifiutavano tale attestazione, quella che non esiste divinità degna di culto, eccetto Allah subhanahu wa ta'ala. Coloro che l'hanno rifiutata, che non hanno avuto questa accettazione, si gonfiavano d'orgoglio. Infatti il kibr, l'orgoglio, è anche il peccato in cui è in corso Iblis, Shaitan, che appunto per orgoglio non ha voluto accettare un ordine di Allah subhanahu wa ta'ala quando gli ha chiesto di prosternarsi davanti a Adam, davanti ad Adamo, cosa che gli angeli, tutti gli angeli hanno eseguito questo ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, e lui proprio per orgoglio ha rifiutato questo ordine ed è per questo che è stato allontanato da quella che è la misericordia dall'Allah subhanahu wa ta'ala. Il perfetto, questo peccato appunto è stato il rifiutare. Quindi questa gente a cui si riferisce alla Spanatala si sono gonfiati d'orgoglio per poter accettare questa attestazione di fede, per poter accettare che alla Spanatala è l'unico e senza associati. Anche l'orgoglio è uno degli ostacoli che impedisce ai non musulmani di avvicinarsi a quello che è l'Islam. Come disse Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, l'orgoglio fa parte di uno di quegli ostacoli che impedisce al non musulmano di cercare di capire il senso di tale attestazione di fede, di cercare di capire che cos'è l'Islam. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse in un hadith raccolto dal Bukhari: l'esempio della guida e la sapienza con cui Allah mi ha mandato è come una pioggia abbondante che cade sulla terra. Una parte della terra era fertile ed ha dunque assorbito l'acqua piovana e generato vegetazione ed erba in abbondanza. Un'altra porzione di terra era dura e tratteneva l'acqua piovana, ed Allah ne ha beneficiato i popoli ed essi l'hanno utilizzata per bere ed abbeverare le proprie bestie ed irrigare e coltivare la terra. Un'altra porzione di terra era sterile e non poté né trattenere l'acqua né fare germogliare della vegetazione. Dunque la terra non diede alcun beneficio. Bene, disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, il primo è l'esempio della persona che comprende la religione di Allah azza wa jal e ne trae beneficio da quella che è la conoscenza che Allah gli ha rivelato attraverso di me, ed impara e poi insegna agli altri. L'ultimo esempio è quello della persona che non mostra alcun interesse per essa e non accetta la guida di Allah rivelata attraverso di me. Costui è come la terra sterile. Questo hadith, il profeta Muhammad appunto ci conferma ulteriormente, abbiamo in questo hadith la prova che l'accettazione è una delle condizioni richieste dalla ilaha illallah, l'accettazione di tale parola. Colui che non accetta è come il terreno sterile, ci dice il profeta Muhammad. Il musulmano deve realizzare che questa attestazione va al di là di quella che è un'imitazione cieca di un qualcuno, vale a dire l'Islam non è ereditario, non lo si acquisisce da quella che potrebbe essere una parentela. O meglio, sì, diciamo se nasce una famiglia musulmana, chiaramente lo acquisisci per quello, però per quello che significa realmente la ilaha illallah, non vuol dire che lo eredi. Perché abbiamo tanti esempi di, purtroppo nella comunità di musulmani, di molti che rivolgono il culto ad altri che Allah subhanahu wa ta'ala, pur essendo musulmani. Quindi se l'Islam fosse ereditario, vale a dire che automaticamente uno erediterebbe anche quel culto sbagliato. Invece appunto va al di là di quella che è un'imitazione, di un prendere ciecamente le cose. Bisogna imparare che cosa significa la ilaha illallah. Perché infatti, al contrario, la ilaha illallah chiama la più totale accettazione degli insegnamenti islamici, come furono compresi da coloro che seguirono un giusto credo, che si conformarono a un giusto credo, che lo stesso profeta, sallallahu alaihi wasallam, ha elogiato, dicendo: i migliori delle persone, in un hadith riportato al Bukhari, disse il profeta, i migliori delle persone sono quelli della mia generazione, poi quelli che verranno dopo di loro e poi quelli che verranno dopo di loro. Costoro, queste tre generazioni, sono coloro che hanno compreso il significato dell'Islam come deve essere compreso. Chi sono queste tre generazioni? Il profeta ha detto: i migliori delle persone sono quelli della mia generazione, ovvero, lo sai, i compagni del profeta Muhammad, sono quelli della sua generazione. Sono coloro che hanno creduto in ciò che ha portato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sono coloro che hanno vissuto il tempo in cui i sahaba, i compagni, sono coloro che hanno vissuto il tempo in cui Allah subhanahu wa ta'ala rivelava dei versetti coranici. Quindi sono coloro che hanno compreso al meglio ciò che ha detto Allah e ciò che ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E difatti il profeta Muhammad li elogia in questo hadith, in questo suo detto, dicendo: i migliori delle persone sono quelli della mia generazione, abbiamo detto i compagni, poi quelli che arriveranno dopo, dice il profeta. Bene, coloro che sono arrivati dopo sono coloro che non hanno visto personalmente il profeta Muhammad, ma comunque hanno appreso un Islam pulito e autentico da coloro che hanno imparato e hanno vissuto un Islam autentico, che erano i compagni del profeta Muhammad, che non hanno fatto altro che insegnarlo alla generazione successiva. Dopodiché il profeta Muhammad elogia la terza generazione, che sono coloro che non hanno visto i compagni del profeta Muhammad, ma hanno appreso l'Islam da coloro che hanno imparato dai compagni del profeta Muhammad. Quindi abbiamo visto che quindi la religione dell'Islam è quello che è quindi la parola di Allah subhanahu wa ta'ala, ovvero il Corano, e la nobile sunna del profeta Muhammad. Bisogna assolutamente ed obbligatoriamente comprenderla nello stesso modo come l'hanno compresa queste tre generazioni elogiate dal profeta. Inoltre, riguardo a questo, Allah subhanahu wa ta'ala ci dice nel Corano: chi si separa dal messaggero dopo che gli si è manifestata la guida e segue un sentiero diverso da quello dei credenti, quello lo allontaneremo come si è allontanato e lo getteremo nell'inferno, qual triste destino. Nell'immensa saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala ci dà l'indicazione di qual è questo sentiero per la giusta comprensione di ciò che è l'Islam, ovvero di questa unicità di Allah, della ilaha illallah. Questo giusto sentiero è lo stesso che hanno preso queste tre generazioni elogiate dal profeta. Difatti, in questa immensa saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala, dice: chi si separa dal messaggero, ovvero chi si separa da Muhammad, dopo che gli si è manifestata la guida, dopo che è arrivata e dopo che gli è stato detto dalla subhanahu wa ta'ala di seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si allontana da quella che è la guida del profeta Muhammad e prende e segue un sentiero diverso da chi? Da quello dei credenti, specifica Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano. Non ha semplicemente detto chi si allontana dal messaggero e dice lo allontaneremo come si è allontanato, ma bensì nella sua saggezza ha detto chi si allontana dal messaggero e prende un sentiero diverso da quello dei credenti. Bene, questi credenti sono coloro che hanno creduto fermamente in ciò che ha portato il profeta Muhammad, ovvero i Sahaba, la generazione successiva e la generazione successiva, come ha detto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi è obbligatorio per ogni musulmano confermarsi a quella che è la comprensione del Corano e della Sunna del profeta Muhammad, secondo appunto la comprensione di queste prime tre generazioni, ovvero quelle dei pi predecessori. Costoro infatti sono i compagni del profeta e coloro che li seguirono e che seguono tuttora i loro passi. Tutti coloro che si conformano a quella che è a quello che è questo sentiero, che hanno intrapreso queste tre generazioni, sono coloro che avranno successo, perché non fanno altro che attenersi alla comprensione del Corano e Sunna secondo coloro che l'hanno capito. Non accettano un dire di un qualcuno, di qualcun altro, che parla secondo quelle che sono le proprie opinioni, secondo quello che potrebbe capire lui di quello che è un versetto del Corano, quello che potrebbe capire lui di quello che è un detto del profeta Muhammad. No, il musulmano è obbligato a capire il Corano e Sunna come l'hanno compreso le prime tre generazioni all'oggetto del profeta Muhammad. Questo è un obbligo su ogni musulmano. Questa è l'unica strada che ti permette di arrivare a quello che è il successo e ti permette di avere una giusta comprensione di quello che è l'Islam autentico, così come è arrivato, puro. Molti atti, tra i quali tanti altri atti criminali che fanno dei deviati, dei gruppi deviati in nome dell'Islam, sono la conseguenza, la causa proprio di questo, che vanno a compiere determinati atti secondo una loro comprensione deviata di quello che è l'Islam. L'Islam è arrivato come misericordia per tutte le persone, non solo per gli arabi. La religione dell'Islam non è la religione degli arabi. È arrivata come misericordia per tutta l'umanità. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a differenza di tutti gli altri profeti, è arrivato per tutta l'umanità. Quindi è obbligatorio conformarsi ad esse, a queste tre generazioni, comprendere Corano e Sunna secondo la loro comprensione. Ogni volta che qualcuno ci dice qualcosa, chiedere la prova che sta nel Corano e nella Sunna. Mi dici così, devo fare così, va bene, dammi le prove. Quando c'è la prova, la verità sta in Kitabu wa Sunna, nel Corano e nella Sunna. La verità sta in questo, non in quello che puoi pensare. Questo è fondamentale da capire. Questo percorso infatti è noto come essere appunto lo stesso percorso che hanno intrapreso i Salaf Salih, ovvero i pi predecessori, che hanno dato una giusta comprensione della religione dell'Islam. Questo riguardava appunto la terza condizione richiesta dalla ilaha illallah, ovvero l'accettazione. La quarta condizione richiesta è l'inqiyad, ovvero la condiscendenza, essere accondiscendente su tale attestazione di fede, sulla ilaha illallah. La condiscendenza contrasta quella che è l'ostinazione. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in proposito: chi sottomette il suo volto ad Allah e compie il bene si afferra all'ansa più salda. In Allah è l'esito di tutte le cose. Quindi chi si sottomette ad Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente si afferra a quella che è l'ansa più salda, ovvero un appiglio solido dove non potrà smarrirsi. La condiscendenza della shahada, ovvero della ilaha illallah, deve essere priva da quelle che sono le esitazioni, dal dubitare, essere certi di questo. Essa rappresenta appunto la totale sottomissione al volere di Allah subhanahu wa ta'ala, come viene appunto chiarito nel Corano. Quando Allah e il suo inviato hanno decretato qualcosa, quando Allah, il suo inviato, hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente e la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al suo inviato palesemente si travia. Quindi questo sottomettersi totalmente in ciò che vuole Allah subhanahu wa ta'ala, vale a dire accettare senza recriminare nulla ciò che vuole Allah subhanahu wa ta'ala. La subhanahu wa ta'ala non c'è dubbio che ordina di seguire il profeta Muhammad, di prenderlo come esempio. Questo è un ordine, quindi bisogna accettare questo. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala dice che non è bene per il credente, per colui che crede e per la credente, colei che crede, pensare a modo loro, pensare come crede che sia meglio, dopo che Allah e l'inviato hanno decretato un qualcosa. Quando una cosa va fatta in un certo modo, la pura sottomissione sta nell'accettarla. Non dire si va fatta così, però secondo me si potrebbe fare anche così. Questa non è sottomissione. Quindi la condiscendenza contrasta quella che è l'ostinazione, l'ostinarsi a non accettare ciò che ha detto Allah e ciò che ha detto il suo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ciò che è stato decretato da Allah, il suo messaggero, non è soggetto ad opinioni personali. Qua rientriamo nel discorso anche che abbiamo fatto prima. Ciò che è stato decretato da Allah e dal suo messaggero non è soggetto a un'opinione personale. Basta, così è, quella è verità. Non si può dire, secondo me si potrebbe far di meglio. Noi non siamo nessuno. Noi non siamo nessuno. Se fosse stato meglio, l'avrebbero fatto prima di noi, i compagni del profeta Muhammad. Se fosse stato meglio agire in un tal modo, secondo in qualche determinata questione, che ne so, qualche determinato atto di devozione, se fosse stato meglio, sicuramente il profeta Muhammad ce l'avrebbe detto. Però se la cosa è arrivata così, vale dire che così è. Assalamu alaikum.
Quanti sono i vostri biscotti?
Quindi ciò che è stato decretato da Allah, il suo messaggero, non è soggetto ad opinioni personali, in quanto appunto fanno parte della rivelazione. Ciò che Allah subhanahu wa ta'ala e il suo messaggero hanno decretato è parte integrante di quella che è la rivelazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi non può essere soggetto a cambiamenti, secondo il modo di pensare un qualcuno. Così è arrivato, così è la rivelazione. Se no ci sarebbero diversi Islam. L'Islam è uno. Se ognuno agisse secondo come meglio crede, allora ci sarebbero diverse religioni dell'Islam. L'Islam è uno, alhamdulillah. E rimane tale solo ed esclusivamente conformandosi alla comprensione autentica che hanno avuto quelle prime tre generazioni. Perché questa è una mano, ovvero un deposito fiduciario che ci è stato dato dal profeta Muhammad, ci è arrivato tramite i Sahaba, e noi dobbiamo mantenerlo così. Non può essere cambiato, non deve essere cambiato, anche se qualcuno tenta a farlo, tenta di cambiare un detto dicendo secondo me è così, secondo me vuol dire così. No, secondo te non sei nessuno. Secondo te, se fosse stato buono sicuramente sarebbe arrivato. La quinta condizione richiesta dalla ilaha illallah è all'ikhlas, ovvero la pura sincerità. La pura sincerità contrasta quella che è l'ipocrisia, il peccare di ipocrisia su tale attestazione di fede, essere sinceri su tale attestazione di fede. Abbiamo visto precedentemente che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: chi pronuncia che non esiste divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, con fede sincera nel cuore, entrerà nel Jannah. Questa sincerità è indispensabile. La sincerità in ciò che richiede la ilaha illallah, vale a dire nel rinnegare qualsiasi cosa che venga adorata al di fuori di Allah, quelli che sono gli atti, quelli che sono i detti, quindi vale a dire anche dal giurare ad su altri al di fuori di Allah. C'era Ibn Abbas radiallahu anhu, che era uno dei compagni, un alim, un sapiente tra i compagni del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che disse: preferisco giurare il falso su Allah piuttosto che giurare ciò che è vero per altri che Allah subhanahu wa ta'ala. Noi sappiamo che giurare il falso, ovvero shahadatu zor, fa parte dei grandi peccati, dei peccati maggiori, ovvero la falsa testimonianza. E tu pensa, questo compagno Ibn Abbas radiallahu anhu disse: preferisco giurare il falso, quindi rientrare in quello che è un peccato grave, però giurarlo per Allah, piuttosto che giurare qualcosa che è vero per altri che Allah. Perché questo? Perché c'è questa sincerità. Allah subhanahu wa ta'ala perdona secondo il suo volere tutti i peccati, eccetto che cosa? Eccetto shirk, eccetto che gli si associ nel culto qualcosa o qualcuno. Questo non viene perdonato dalla subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice che non c'è peggiore ingiustizia dello shirk, del politeismo. Non c'è cosa peggiore del politeismo. Quindi quella che potrebbe essere, come ha portato Ibn Abbas radiallahu anhu, una falsa testimonianza, quindi un peccato grave, un peccato maggiore, non sarà mai grave quanto sia associare qualcosa o qualcuno ad Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi anche il giuramento fatto per altri che Allah subhanahu wa ta'ala è un atto di shirk, non rientra in quello che è lo shirk maggiore, quindi non preclude l'Islam di una persona, però va a intaccare quella che è il puro monoteismo con cui è stato creato una persona. Una persona è stato creato puro nella fitra dell'Islam, come disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: ogni neonato nasce nella fitra dell'Islam, ovvero questo legame che ha con il divino. Poi sono i genitori che gli danno educazioni diverse, quindi ogni neonato nasce con questa fitra. Ogni persona, anche con un'educazione diversa, ha la sua vera natura che cerca questo legame con il divino, questa unicità con Dio, però a causa di un indirizzo sbagliato non arriva a questo e vive la sua vita in malo modo, vive con degli attriti, perché la sua anima cerca quello per cui è stata creata, però lui compie altro di quello che è stata creata. Quindi il giurare per altri che Allah subhanahu wa ta'ala è una forma di shirk minore, una forma di politeismo minore, quindi non preclude l'Islam, ovvero non invalida l'Islam di una persona, però non fa altro che intaccare questa unicità. E dai una, dai due, dai tre volte va a rovinare l'integrità di quello che è l'Islam, di quello che è il Tawhid, di quello che è la sottomissione vera e propria dell'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah disse che tutto il Corano, ovvero tutta la parola di Dio, è sul Tawhid, sull'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Ed è per questo che Ibn Abbas radiallahu anhu disse che preferisce giurare il falso per Allah, quindi un peccato maggiore comunque rivolto esclusivamente ad Allah subhanahu wa ta'ala, piuttosto che giurare una cosa vera per altri che Allah subhanahu wa ta'ala. Questo rientra in quella che è la sincerità. È doveroso conformarsi anche a questa. È una delle condizioni richieste dalla ilaha illallah, che aiuta per l'accesso a quello che è il paradiso, come ha confermato il profeta Muhammad nel hadith, nel detto citato poc'anzi. Inoltre, la prova di ciò è anche ciò che dice Allah subhanahu wa ta'ala, quando dice: di, o Muhammad, si rivolge a Muhammad, al profeta Muhammad, di: in verità mi è stato ordinato di adorare Allah obbedendogli e rendendogli un culto puro per amore di Allah solo e non per ostentazione, e non associarli alcunché. Gli fu ordinato dall'Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad di dire alla gente che in verità appunto gli è stato ordinato al profeta di adorare Allah subhanahu wa ta'ala obbedendogli. Quindi qua vediamo l'obbedienza a tutti quelli che sono, a tutti quelli che sono gli ordini di Allah subhanahu wa ta'ala, rendendogli quello che è un culto puro. Un culto puro vuol dire un culto sincero. Questo per amore di Allah subhanahu wa ta'ala. E non per ostentazione, vale a dire non per farsi vedere. Perché se no anche questo farsi vedere rientra in un altro atto di politeismo minore che si chiama Riyah. Riyah è l'ostentazione, ovvero dar da vedere a un qualcuno cosa che in realtà non sei. Quindi il tuo culto cambia orientamento, anziché essere rivolto solo esclusivamente per Allah, è rivolto all'opinione delle persone, a cosa possono dire di te, che ti vedono una persona devota, per esempio. Ed anche dice Allah subhanahu wa ta'ala, di, o Muhammad, è Allah che adoro e gli rendo un culto puro. Anche qua abbiamo un'ulteriore prova di ciò che dice Allah subhanahu wa ta'ala riguardo l'ikhlas, riguardo questa sincerità, questa pura sincerità richiesta dalla ilaha illallah. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: le persone che saranno più felici per la mia intercessione saranno coloro che avranno detto con cuore e coscienza che non esiste nessuna divinità degna di culto eccetto Allah. Hadith riportato nel Bukhari. Anche qua vediamo e abbiamo la conferma, quindi abbiamo le prove, come abbiamo detto tutto deve essere basato su quelle che sono le prove del Corano e della Sunna, dove il profeta Muhammad dice che le persone che saranno felici per la mia intercessione, in quanto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intercederà per i musulmani, però per chi? Coloro che saranno felici per la mia intercessione saranno coloro che avranno detto con cuore e coscienza, vale a dire comprendendo realmente che non esiste nessuna divinità che abbia il diritto di culto eccetto Allah, quindi che abbia pronunciato la ilaha illallah con cuore e con piena conoscenza di cosa sta dicendo, con la piena accettazione di tutto ciò che richiede la ilaha illallah. La sesta condizione richiesta per tale attestazione di fede è as-sidq, ovvero la veridicità. La veridicità contrasta quella che è la falsità. Essere veridici su tale attestazione di fede, essere veridici sulla ilaha illallah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in proposito: con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala in questo versetto parla proprio di coloro che pronunciano verbalmente delle cose che in realtà non credono. Con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori. Quindi mancano di questa veridicità nella ilaha illallah. La pronunciano così, e come abbiamo detto prima, è una frase semplice da pronunciare, ma non vuol dire che chi la pronuncia diventi automaticamente un musulmano, se non si conforma al suo vero e più profondo significato. Solo in quel caso ciò che pronuncia è legato a ciò che crede veramente, e quindi in automatico questa persona si conforma ad essa ed applica tutto ciò che viene ordinato dall'Allah subhanahu wa ta'ala. Difatti sappiamo che iman fa parte dell'iman, della fede, no? La fede poggia su tre questioni, che sono la pronuncia verbale, l'accettazione col cuore e le opere esternate sulla base di ciò a cui credi. La fede è legata in queste tre cose e non può esistere uno di questi stadi senza gli altri. Perché? Perché come abbiamo detto alla Spanatala dice con le loro lingue pronunciano cose che non sono nei loro cuori. Colui che pronuncia delle cose riguardo la religione di Allah Subhanahu wa Ta'ala, quindi delle cose che riguardano appunto l'Islam, però poi non le applica. È colui che, come dice Allah Subhanahu wa Ta'ala, pronuncia delle cose ma non le sente. Quindi questo rientra in questa questione della fede, dell'Iman. Quindi l'Iman deve essere assolutamente ciò che pronunci verbalmente è ciò che veramente credi in cuor tuo. E quando ciò che pronunci veramente, ciò che veramente credi, ciò che pronunci verbalmente, ciò che veramente credi, c'è veramente, ha un fondamento, viene esternato automaticamente con quelle che sono le opere, con i fatti. Perché ho detto che una non può escludere l'altra? Perché è un esempio, colui che esterna un modo di apparire alle persone, però non crede e non pronuncia neanche verbalmente ciò che è esterno, ovvero non dichiara quella che è veramente la sua fede, quindi quello a cui si sta conformando, questo qua è una forma di ipocrisia. Infatti abbiamo visto che la veridicità è ciò che contrasta quello che è falso. Quindi c'è questa forma di ipocrisia. Così, se dovesse esserci invece un qualcosa che uno pronuncia veramente, quindi chiama la religione di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dice devi fare così perché Allah Subhanahu wa Ta'ala ci dice di fare così, però lui stesso non si conforma a questo, manca in quello che è questa completezza della fede. La fede, per essere completa assolutamente, deve poggiare su queste tre qualità. Su questi tre stadi, non qualità, ovvero la pronuncia verbale, l'accettazione col cuore sinceramente e esternare con le opere ciò in cui tu credi, in quello che sei sostanzialmente. Perché quando uno inizia a pronunciare verbalmente, accettare il cuore, viene fuori quello che veramente è. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, difatti, in verità c'è un pezzo di carne nel corpo che se è buono, vale a dire votato a quello che è buono, votato al bene, dice in verità c'è un pezzo di carne nel corpo che se è buono, l'intero corpo diventa buono, ma se si corrompe allora è l'intero corpo a corrompersi. Questa è una parte di un hadith raccolto in Bukhari e Muslim. Qual è questo pezzo di carne a cui si riferisce il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Il cuore. Quando questo pezzo di carne, quando il cuore è buono, automaticamente tutto il corpo è buono. Quando invece viene corrotto, è sano. Quando invece viene corrotto questo cuore, in automatico anche quelle che sono le opere della creatura di Allah Subhanahu wa Ta'ala viene corrotta, non è più sana, ne risente. Difatti il cuore quando è sano ha delle caratteristiche che affermano appunto quella che è la sua integrità. Queste caratteristiche sono le caratteristiche del Qalb Salim, detto in arabo, no? Del cuore sano. La prima caratteristica è l'associazione di qualsiasi cosa all'adorazione di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quindi associare qualsiasi cosa che si compie nei fatti, associarlo all'adorazione di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quindi qualsiasi cosa che uno compie rivolgerà solo ed esclusivamente ad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Questa è una delle caratteristiche che mostrano un cuore integro, un cuore sano. Colui che riesce a conformare qualsiasi sia un atto della sua vita a rivolgerlo esclusivamente per Allah Subhanahu wa Ta'ala è una delle caratteristiche che stanno nella persona che ha un cuore buono, un cuore pulito. La seconda caratteristica La seconda caratteristica del cuore sano, che confermano appunto la sua integrità, da che cosa anche? La sua integrità da quella che è l'arroganza. Un cuore sano non può essere arrogante, non può peccare di arroganza. Questa è una seconda caratteristica che ha il cuore sano. La terza caratteristica del cuore sano, che non può rientrare in quella che è l'invidia, non invidia, non prova invidia verso qualcosa o qualcuno il cuore sano. La quarta caratteristica è l'infelicità. Il cuore sano è sereno, è felice. Inoltre il cuore sano è lontano da quello che è l'amore e l'attaccamento per la vita terrena, per la dunya. Il cuore sano è lontano da quello che è l'amore, dall'amare, dal desiderare ciò che riguarda la vita terrena, perché è già orientato ad arrivare in quello che è veramente il successo. Inoltre il cuore sano è lontano da quello che può essere l'amore per il comando, per il dare ordini, per il dominio. Il cuore sano è lontano da questo, è umile il cuore sano. Non è arrogante, come abbiamo detto prima, è umile. È lontano da quella che è la lussuria. Quindi è lontano da tutti quegli atti riprovevoli. Inoltre il cuore sano è lontano da quella che è il bidà. Sai cos'è il bidà? Il bidà è l'innovazione, ma non l'innovazione tecnologica o quant'altro. Chiaramente, come hanno spiegato gli ulema, i sapienti, l'innovazione rientra in tutto ciò che è innovato all'interno dell'ambito religioso dell'Islam, dell'Islam. Tutto ciò che è stato portato nella religione dell'Islam dopo la morte del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ovvero tutto ciò che lui non ha fatto o non ha detto di fare, così tanto meno i suoi compagni hanno applicato. Tutto questo rientra in quello che è l'innovazione. Il cuore sano è lontano da questo. Perché? Perché si conforma a quelle che sono le condizioni per il citate poc'anzi. Se veramente si conforma a questo, non può il cuore sano accettare un qualcosa che non è arrivato dalle fonti. Le fonti quali sono, abbiamo detto? Corano e Sunna. Quindi il cuore sano è lontano da quella che è l'innovazione religiosa. Ebbene, questo tipo di cuore è quello che adempie, quello che veramente si conforma a quello che è la prima attestazione di fede, che è la ilaha illallah. Questo cuore è quello che veramente si conforma a ciò che richiede tale attestazione di fede. Ed è quello che conta veramente, in fin dei conti, nel giorno del giudizio. E quello che veramente conta è questo, è che il tuo cuore sia conforme a tutto ciò che richiede la ilaha illallah. Questo appunto è il cuore sano, pulito, noto in arabo essere al-qalb salim. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, il giorno in cui non gioveranno né ricchezze, né progenie, eccetto per colui che verrà da là con cuore puro. Vedi che Allah subhanahu wa ta'ala ci dà le prove, ce lo dice. Ciò che avrà successo veramente il giorno del giudizio è solamente colui che arriverà da Allah subhanahu wa ta'ala con cuore puro. E come abbiamo detto, questo cuore puro è il cuore che è esente da tutte quelle caratteristiche che abbiamo citato. Arriva pulito. E perché arriva pulito? Perché ha accettato veramente ciò che richiede la ilaha illallah. Ha accettato veramente ciò che è stato ordinato dalla Subhanahu wa Ta'ala. Ha accettato che la Subhanahu wa Ta'ala gli disse di seguire il profeta Muhammad e ha seguito quella strada, l'ha preso come esempio. Ha accettato qualsiasi ordine dato dal profeta Muhammad e ha seguito il sentiero, lo stesso che hanno seguito i credenti, ovvero quelle tre generazioni citate prima, che si sono conformate a un Islam autentico. La settima condizione richiesta dalla ilaha illallah si chiama al-mahabba in lingua araba. Al-mahabba sarebbe l'amore. L'amore contrasta quello che è l'odio. Quindi l'amore per il kalimatul ikhlas, per la prima attestazione di fede. Amarla, farla propria, farla propria della propria esistenza. Amare tutto ciò che è arrivato dalla Subhanahu wa Ta'ala e di conseguenza amare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché ciò che ci ordina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Difatti Allah Subhanahu wa Ta'ala dice: e fra gli uomini vi sono coloro che attribuiscono ad Allah degli uguali e li amano come amano Allah, ma coloro che credono hanno per Allah un amore ben più grande. Ci sono tra le persone coloro che amano altri al di fuori di Allah, o addirittura li amano come amano Allah subhanahu wa ta'ala, ma coloro che credono, il mu'min, il credente, ha per Allah un amore che va al di sopra dell'amore che potrebbe provare per una persona. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: chiunque possiede tre qualità assaporerà la dolcezza dell'Iman. Chiunque possiede tre qualità gusterà veramente quello che è la fede. E ci dice quali sono queste qualità. Un individuo al quale Allah ed il suo messaggero sono più cari di ogni altra cosa. Quindi colui che prova questo, e quindi Allah subhanahu wa ta'ala e il suo messaggero sono più cari, è un amore per loro che va al di sopra di qualsiasi altra cosa, è una delle qualità che ti fanno gustare veramente che cos'è la fede. Poi dice: colui che ami una persona solo per amore di Allah, colui che ama un qualcuno solo per amore di Allah, solo per compiacere Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi vedi che qua rientra tutto nell'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, nel Tawhid. Quindi colui che ama un qualcuno, ama un suo fratello, un qualcuno solo per compiacere Allah, perché sa che Allah vuole questo. Questa è la seconda qualità a cui si riferisce il profeta sallallahu alaihi wasallam. La terza qualità è colui che odi regredire al kufr, ovvero regredire alla miscredenza, dopo che Allah lo ha salvato da ciò, siccome aborrisce l'idea di venire gettato nell'inferno. Un'altra qualità che ha costui, che assapora veramente l'Iman, la terza qualità a cui si riferisce il profeta Muhammad, è il fatto di non sopportare solo l'idea del pensiero di ritornare a quello che era prima, di ritornare nel kufr, di ritornare nella miscredenza. Perché? Perché ha conoscenza di qual è il suo destino se dovesse morire in quella situazione. Quindi colui che si conforma a queste tre qualità, come ha detto il profeta Muhammad, colui che le sente e le fa sue, è colui che veramente assaporerà il gusto e la dolcezza di quello che è l'Iman, di quella che è la fede. Questo è un hadith riportato da Bukhari e Muslim. Bukhari e Muslim sono due imam del passato che hanno raccolto una serie di detti e fatti del profeta Muhammad autentici, indiscutibili, sulla base appunto di studi per quanto che è la catena di trasmissione riportata dai compagni, dai tabin, dai successori e quant'altro. L'amore quindi è la settima condizione che richiede la ilaha illallah. L'amore contrasta l'odio, l'amore per Allah ed il suo inviato. L'amore per Allah ed il suo inviato si traduce con il seguire tutti i loro ordini, ovvero tutto ciò che dice Allah e tutto ciò che ha detto il profeta, senza recriminare niente. Questo nega e contrasta il seguire gli innovatori, ovvero coloro che portano delle innovazioni nella religione. In automatico, se uno prova veramente amore in ciò che vuole Allah subhanahu wa ta'ala, in ciò che richiede la ilaha illallah, quindi che richiede in automatico di seguire il profeta Muhammad, Non può amare un qualcosa che è portato da un qualcuno che vuole innovare nella religione di Allah Azzawajal. Non può amare il fatto che si festeggi, per esempio, l'anniversario della nascita del profeta Muhammad, in quanto il profeta Muhammad non l'ha mai fatto, né tantomeno che coloro che l'hanno amato veramente, coloro che l'hanno seguito e creduto in lui. Quindi tutti coloro che chiamano a questo, fai così o fai cosà, senza prove, colui che ama veramente la ilaha illallah non può amare coloro che arrivano dicendo delle bugie su ciò che ha portato il profeta Muhammad. Qualsiasi innovazione estranea agli insegnamenti del profeta Muhammad viene respinta, proprio come disse il profeta Muhammad in un hadith riportato da Aisha radiallahu anha, che dice: qualsiasi atto non conforme ai nostri insegnamenti verrà respinto da chi? Dalla Subhanahu wa Ta'ala. Cosa vuol dire? Che non viene accettato. Quali sono gli insegnamenti portati dal profeta Muhammad? La sua nobile sunna. Il profeta Muhammad, come dice Allah Subhanahu wa Ta'ala nel Corano, dice che neppure parla d'impulso, ovvero il profeta Muhammad ogni cosa che ha detto non l'ha detto d'impulso o perché lui pensasse che fosse così e basta, ma è tutto arrivato secondo rivelazione divina. Quindi tutto ciò che ha portato il profeta Muhammad è ciò che vuole Allah Subhanahu wa Ta'ala, e questo è indiscutibile. Perché allora il profeta Muhammad ha detto: qualsiasi cosa non conforme ai nostri insegnamenti, ovvero non conforme a ciò che io ho insegnato ai Sahaba, ai compagni, tutto ciò che va al di fuori di quello che io ho portato non potrà mai essere accettato dalla Subhanahu wa Ta'ala. Quindi questo rientra nel mahabba, nell'amore per il la ilaha illallah. Quindi appunto contrasta il fatto di seguire gli innovatori, ovvero coloro che innovano nella religione, coloro che portano senza prove né del Corano né dalla Sunna delle cose da fare, coloro che attribuiscono, no, coloro che introducono appunto questioni che differiscono, che vanno appunto in contrasto con quelli che sono i dettami islamici, con quella che è la religione di Allah Azzawajal. Colui che prova veramente amore per il la non può essere d'accordo con questa cosa. Perché se uno solamente si sente in accordo con qualcosa, o gli piace come potrebbe dire una cosa a qualcuno, ha qualche problema in questioni dottrinali, perché non si può accettare una cosa del genere. Disse l'imam al-Awza'i rahimahullah: attieniti alle trasmissioni di coloro che ci hanno preceduto, anche se la gente ti respinge, e fai attenzione alle opinioni delle persone, anche se te le decorano con un bel discorso. L'imam al-Awza'i rahimahullah disse: attieniti a ciò che è arrivato da coloro che ci hanno preceduto, da quelle tre generazioni che ha citato il profeta Muhammad, attieniti a quello che hanno portato loro, anche se la gente ti dà addosso per questo, ti dice: ma sì, oggi puoi fare anche così, non c'è problema. Attieniti però a quello, stai fermo su quello, anche se ti vengono addosso, e fai attenzione alle opinioni delle persone, anche se te le decorano con delle belle parole, te le espongono in un modo bello, ma non crederli. Perché non gli devi credere? Perché la verità sta solo in ciò che ha detto Allah e in ciò che ha detto il suo profeta, non nelle opinioni, come abbiamo detto prima. Inoltre, c'è l'imam Malik rahimahullah, disse: colui che sostiene che esiste una buona innovazione è come se dicesse che Muhammad ha tradito il suo messaggio. Tutti coloro che arrivano sostenendo che ci può essere un qualcosa di buono in qualche atto di adorazione, senza portare chiaramente le prove, perché è così, le prove, la verità sta nel Corano e nella Sunna, non in altro. Chiunque sostiene questo, che comunque è una cosa buona da fare, disse l'imam Malik, è come se peccasse di presunzione dicendo che Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha tradito il suo messaggio. È una cosa molto grave. perché Muhammad non ha tradito il suo messaggio. Muhammad, alhamdulillah, ha portato questa amana. E sta a noi proteggerla come deve essere, sta a noi difenderla dagli innovatori. Proteggerla così come è arrivata, così come ce l'hanno portata i Sahaba, così come l'hanno protetta i Sahaba, radiallahu anhu. Difatti, tutte queste questioni differiscono dai dettami islamici contenuti nel Corano e nella Sunna e da tutto ciò che hanno applicato i predecessori, Salaf Saleh. Come ad esempio tutte quelle pratiche che portano i mistici sufi e i loro capi guide spirituali, le loro confraternite, i vari adoratori di tombe che vanno addirittura contro quello che è il Tawhid, l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala. Come ad esempio i Rawafida, ovvero gli Shia, che elevano Ali, radiallahu anhu. Ali era uno dei califfi ben guidati. Elevano Ali a livelli divini, al pari di Allah subhanahu wa ta'ala. Se non addirittura appunto invocano Ali e i familiari del profeta Muhammad con Allah subhanahu wa ta'ala, se non addirittura sostituendola, a'udhu billah. Bene, queste sono le 7 condizioni richieste per il la ilaha illallah, per una corretta comprensione del la ilaha illallah, conformarsi ad esse, come abbiamo detto all'inizio. Hassan al-Basri disse che la ilaha illallah è la chiave d'entrata per il paradiso, la chiave necessaria anche per colui che entra all'Islam. Questa chiave, come tutte, è dotata di una seghettatura. Questa seghettatura sono le condizioni della ilaha illallah. Se queste condizioni sono vissute al pieno e comprese al pieno, allora questa chiave aprirà la serratura che conduce al paradiso. Ci sono alcuni ulema, alcuni sapienti, che dicono che le condizioni per la ilaha illallah non sono 7 ma bensì 8, ne aggiungono una in più. Però questa condizione ulteriore non fa altro che riassumere tutte le 7 precedenti, che è quella di odiare tutto ciò che si oppone all'adorazione di Allah subhanahu wa ta'ala, tutto ciò che si oppone al tutto ciò che viene adorato al di fuori di Allah subhanahu wa ta'ala, che è il riassunto di tutto ciò che è detto prima. Quindi è bene sapere che questa frase, il kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, non sarà di nessuna utilità alla creatura di Allah subhanahu wa ta'ala, al musulmano, se costui non ne comprende a fondo il vero significato e non si conforma alle sue condizioni, a tutto ciò che richiede. Quindi tutto ciò che abbiamo appena citato. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: la ricerca della conoscenza è un obbligo su ogni musulmano. La ricerca della conoscenza è un obbligo su ogni musulmano. Talibul ilm farida ala kulli muslim. Non c'è scusante. Non basta il pronunciare la ilaha illallah. Bisogna comprenderlo a fondo, praticarlo, viverlo. Per cui voglio chiudere chiaramente consigliandovi di cercare questa conoscenza, di cercare di comprendere a fondo ciò che significa la ilaha illallah, di cercare di comprendere a fondo quello che è il Tawhid, quella che è l'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, di cercare di comprenderlo a fondo proprio come l'hanno compreso quelle tre generazioni, Sahaba, Tabin, Taba, Tabin, in un modo autentico, pulito, esente da quello che è lo shirk, esente da quello che è l'innovazione. Come abbiamo detto all'Islam, all'istislam lillahi bit tawhid, all'inqiyadu lahu bit taati, wal baratu min ash-shirk wa ahli wal bid'a min wal ahli. La sottomissione ad Allah subhanahu wa ta'ala sulla sua unicità, l'obbedienza a tutto ciò che ha ordinato, l'accettazione a tutto ciò che ha ordinato, e il dissociarsi dallo shirk, dal politeismo e dall'innovazione da tutti i loro praticanti, da tutti i loro adepti. Perché questa frase, la ilaha illallah, si è compresa a fondo, è ciò che protegge dal fuoco dell'inferno. Solo se compresa sinceramente a fondo. Questa frase porta inevitabilmente, se compresa a dovere, a quelle che sono le opere buone. È una conseguenza, un automatico, porta a compiere delle opere benevole, a essere buono. Tutto per il volto di Allah subhanahu wa ta'ala. Tutto per amore di Allah subhanahu wa ta'ala, non per amore delle persone. Tu ami le persone per amore di Allah subhanahu wa ta'ala. Un rapporto tra due persone può terminare. Il rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala è l'unica cosa che rimane. Moriremo soli, verremo sepolti soli, saremo posti a giudizio davanti Allah subhanahu wa ta'ala da soli. Quindi è obbligatorio conoscere al pieno questo, conoscere al pieno che cosa significa la ilaha illallah, e conformarsi a tutto ciò che richiede. Disse il grande sapiente Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, questa frase è ciò che separa la miscredenza dall'Islam. Per colui che la pronuncia con sincerità e ne apprende il suo più profondo significato ed agisce, si conforma a tutto ciò che richiede, ebbene costui diventa un musulmano. Queste sono le parole di Sheikh al-Islam. Costui, dal momento che comprende come si deve questa frase, si conforma a tutto ciò che richiede, costui è il musulmano, ovvero colui che è sottomesso pienamente al volere dell'unico Dio. Mentre colui che la pronuncia solo verbalmente, prosegue Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, mentre colui che la pronuncia solo verbalmente e non adempie a nulla di ciò che richiede, vale a dire che non applica niente di ciò che gli viene imposto da questa frase, costui non si può definire un musulmano fino a quando non comincia a praticare, ad agire di conseguenza ciò che è richiesto dalla ilaha illallah. Se tu pronunci una frase, abbiamo detto, pronunci questa frase, è semplice da dire, però come abbiamo detto non si può pensare che qualsiasi persona che la pronunci sulla strada, che lo aiuto a pronunciarla, questo qua diventa un musulmano in automatico. È impossibile. Perché? Perché manca di tutto ciò che è richiesto al musulmano. Quindi le 5 salawat, quindi la zakah, quindi il hajj, il digiuno del Ramadan, e via dicendo, e tante altre cose. Quindi non è che perché pronuncia la ilaha illallah basta, musulmano. No. Assolutamente bisogna conformarsi. Assolutamente, non c'è dubbio. Disse Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, la perfezione del Tawhid, la perfezione dell'unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, si raggiunge quando non resta più nulla nel cuore eccetto Allah. La perfezione di questo Tawhid si raggiunge solo quando proprio il cuore è rivolto solo esclusivamente per Allah subhanahu wa ta'ala. Nel cuore c'è uno spazio e non può essere riempito con tante cose. Questo Tawhid perfetto, veramente il Tawhid, inoltre chi arriva al Yawm al-Qiyamah con un Tawhid, con un'unicità rivolta ad Allah subhanahu wa ta'ala perfetta, entra nel paradiso senza hisab, senza un resoconto, che arriva con un tawhid integro. E Ibn al-Qayyim dice che questo, che si raggiunge questa perfezione del tawhid quando nel cuore non resta nulla eccetto Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi chiedo ad Allah subhanahu wa ta'ala di donarci la giusta comprensione della religione, la stessa comprensione che ha dato a coloro che hanno seguito al meglio il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i nostri più predecessori, e di mantenerci saldi su questo cammino, il cammino della verità. E che la pace e le benedizioni siano sul profeta Muhammad, sui suoi familiari, sui suoi compagni. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khair.